benvenuti, sono Veronica Tignirello e questo è Il Rubino, un programma che incontra la poesia italiana dal vivo. Oggi siamo ospiti a casa di Chandra Livia Candiani.
Tonight my heart is full of a sad song. My lonesome lover has taken off. I'm wandering around on a cloud. Empty hearted and down and out.
Chandra Livia Candiani nasce a Milano nel 1952. È traduttrice di testi buddhisti e tiene corsi di meditazione. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e favole. È presente nell'antologia Nuovi Poeti Italiani 6 per l'editore Einaudi, con cui pubblica anche la sua ultima raccolta, La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore.
Memoria di te. È passato un anno, ora è prima o dopo. In cappella si pregava un Dio a tempo. Venivo convocata, non eri ben caricato. Non morivi secondo l'orologeria. Troppa fame, troppo sonno, troppa voglia di conversare, troppe scuse per restare. Quando l'assistente sociale ha chiesto il nome del tuo male, ho detto solo: fratello. Cosa? Ha chiesto lei. Mio, ho risposto io.
Grazie Chandra per essere qui con noi.
Grazie Veronica, un piacere.
Gli assenti sono molto presenti nella sua poesia. Qual è quindi il suo rapporto con quello che fisicamente non c'è? Esiste per lei una soglia?
Spesso quando noi entriamo in una stanza, in un luogo chiuso, ci accorgiamo immediatamente degli oggetti che ci sono, dei mobili, delle persone. E non vediamo la grande quantità di spazio vuoto. Anche nella stanza più piena c'è sempre dello spazio vuoto. Questa è una pratica che mi ha insegnato uno dei miei maestri e che faccio spesso. E mi mette in collegamento con qualcosa di più sottile che è sempre presente, sia dentro di noi, negli spazi vuoti che ci sono in noi, sia negli spazi esterni. Fa anche da soglia. Se ci pensa, noi viviamo tantissimo in mezzo ai morti. Per esempio, la maggior parte dei libri che leggiamo, o forse non la maggior parte, ma tanti, sono di persone che non ci sono più, oppure di persone che non incontreremo mai, quindi comunque degli assenti. E così gli oggetti che usiamo sono pieni di assenti, le persone che li hanno lavorati, li hanno costruiti, quelli che poi li hanno venduti, quelli che li hanno comprati e trasportati. Mi piace questa domanda in cui si chiede qual è la soglia. E ci sono tante soglie. La prima è l'attenzione, fare attenzione a tutto quello che apparentemente voce non ha. Quindi la poesia è una soglia che dà questa voce agli assenti. E anche la lettura è una soglia, la meditazione è una soglia, la riflessione, la commozione, tutto quello che rimette in contatto con quello che non è narcisisticamente in primo piano. Sono tutte soglie. E se non mi fossi ancora in te imbattuta, se tu non, se tu mai, se tu perduto indirizzo, se fossi troppo ben travestito in altro da te, in giostra e otto volante, in gonna e camicetta, in calice sul banco, in sguardi e unghie della fame, se tu all'angolo o sotto l'asfalto, se tu sete di sé, smarrita tra gambe della scrivania, soffocata di schiuma sotto il rasoio del barbiere, se aperta finestra e tende bianche al vento, se tu improvvisazione d'abbraccio e allora sì, Allora adesso esco e danzo, danzo come matta, e lascio essere me all'aria aperta, come ferita di guerra che si asciuga al sole sopra spiaggia dello scampo, come ferita che sboccia, albero frondoso con uccelli tanti, intenti a loro vita, intenti al compito felice, incuranti di essere soli al mondo, senza anima viva. Io ti manco?
Stiamo ascoltando di Tchaikovsky The Season, January, eseguito da Ilona Pruni. Quando afferma che ogni opera non è che gratitudine, chi e che cosa ringrazia la sua poesia per questa gratuità?
Penso che la gratitudine sia una degli ingredienti di qualunque poesia, o almeno è una delle cose che insegno ai bambini a scuola nei miei seminari di poesia. Un ingrediente è il silenzio, un ingrediente un po' di follia, un grande ingrediente è un senso di gratitudine per quello che ci accade e per quello che ci circonda. Spesso quando io mi sveglio al mattino e non sono felice, semplicemente nomino gli oggetti intorno a me e magicamente diventa una specie di preghiera. E anche quando la poesia mi lascia sola per lunghi periodi, magari per dei mesi, e mi sento vacillare, vado in giro per la natura e parlo con le piante, con gli animali, che so, dico: oh lumaca, portami una poesia lenta e strepitosa come te. Oppure: olmo, portami una poesia precisa e ombrosa come te. E sono delle forme di grazia insieme di richiesta di fare insieme, di affratellarsi perché ritornino i versi. Ogni animale ha un suo verso, penso che il mio è la poesia. Ai miei maestri bambini, io vi conservo il camminare, incollo ogni passo a terra, resto. Per voi mi sveglio, disegno la faccia sotto l'acqua e le dita. Io vi conservo le parole, come pane inzuppato nel latte della memoria, come lacrime incolte che precipitano a due nell'inchiostro. Io sono capitano serio, quando navighiamo le parole, il loro buio fitto, l'alto mare, e allagano la classe, e noi le rastrelliamo con le biro nere e blu, a dire le formule che ormeggiano e il mondo che bussa forte, le battaglie nella notte, i cacciaviti e i coltelli e il campo, le baracche, i topi e le bisce. Li alloggiamo tutti, qui e qui e qui.
Lei ha commentato: bisogna stare attenti a non identificarsi con il poeta. È per questo che si è decisa tardi a pubblicare le sue poesie?
No, penso che più che altro si sono accorti tardi gli altri della mia poesia. Io magari l'avrei pubblicata anche prima. È molto importante non identificarsi con il poeta, per me come anche non identificarsi con la persona spirituale o con il buddista o con qualunque via noi seguiamo, per non creare costantemente nuove personalità e rimanere invece a disposizione della vita, di quello che ci manda, poesia compresa. Per quanto riguarda il ritardo nelle pubblicazioni, sono stata molto eremita, un'eremita di città, e anche a lungo ho confuso l'autodistruzione con un senso di nobiltà, perché anche quando ogni tanto mi venivano proposte delle cose o c'era un accenno di possibile pubblicazione, ero sempre troppo ritirata per la paura di essere invadente o narcisista, e questo mi ha assolutamente danneggiato. E mentre ora, con questo libro che mi ha portato nel mondo, provo una grandissima felicità nella condivisione con gli altri dopo tanti anni di solitudine. Hai mangiato? Hai dormito? La cacca? Vuoi un sorso d'acqua? Sei quattr'ossi. Senti chi parla. Essere asini. La misura esatta è l'infinito e il tintinnio delle cose. Qui.
Stiamo ascoltando di Schumann il primo brano di Kindersänen, eseguito da Horowitz. una sua poesia lei scrive che il senso si trova in volo.
Il senso si trova in volo, altrimenti è il senso comune. Forse c'è da intendersi cos'è il volo. E il volo è ogni volta che sottraiamo peso al nostro pensiero condizionato, al nostro pensiero che assomiglia sempre a quello di qualcun altro. E quando invece ci lasciamo andare e sorprendere, allora è come fare un salto in alto e acchiappare qualcosa con il pugno. Ricordo una volta una bimba filippina a un mio corso di poesia di 9 anni, d'Angerina, e lei mi ha detto: maestra, ma io non ti incontrerò più. E io le ho detto: ma chi lo sa, comunque tu hai la poesia. E lei ha fatto un gesto come acchiappare una mosca e ha detto: sì, ho la poesia. E ecco, questo è il senso che arriva in volo.
Lei lavora con i bambini e anche ha scritto diverse fiabe. Che cosa sente di imparare dal regno dell'infanzia?
Credo che una delle cose più importanti che mi sembra di imparare dai bambini è la sfacciataggine, la capacità di non farsi fermare da quel che si deve dire o non si deve dire, almeno finché sono molto piccoli e non li hanno troppo inquadrati la scuola o le famiglie. E poi una certa prepotenza nel voler vivere a tutti i costi, lo scampo, riuscire a scamparla, a farcela. Io frequento soprattutto bambini che vivono in situazioni molto precarie, di grande solitudine, di grande anche povertà, o anche di grande confusione perché arrivano da culture molto diverse dalla nostra e sono appena arrivati, quindi, o anche bambini rom che vivono in un continuo senso di minaccia. O attualmente, all'opposto, sto andando a insegnare alla scuola ebraica, un'altra forma di emarginazione forte. E dai bambini imparo anche un senso di saper vivere bruciando. Non si accontentano di vivere nel tepore. Poi mi piace la loro apertura al nuovo e anche il fatto che tra di loro formano di per sé un'etnia rispetto ai grandi. Al di là delle singole etnie sono già di per sé un popolo, e ho anche un popolo che si sente ben poco ascoltato, perché i bambini non sono questi esseri zuccherosi e delicati, hanno un sapere molto forte che sta uscendo poco da loro, e quando viene ascoltato esce anche in modo parecchio tragico. La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi, da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte. Lasciarsi curvare, piegare, alla tenerezza delle anse del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato. Poi, a poco, l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve.
Grazie Chandra per essere stata qui con noi e per averci ospitato nella sua casa.
Grazie Veronica delle bellissime domande e dell'ascolto.
Grazie. Vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata sul sito www.ilrubino.it. Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica e ringrazio voi per averci ascoltati.